Ok, Giona 2, come ricordate, abbiamo visto, stiamo vedendo che il protagonista di questo libro è Dio che dirige tutto in questa storia. E vediamo che il profeta di Dio, non è proprio l'esempio perfetto. Quando riceve la parola di Dio, invece di ubbidire, cosa fa? Scappa dall'altra parte, fugge, invece di andare a Ninive, va verso Tarshish. Abbiamo visto che era prima un profeta anche popolare, ok? Perché profetizzava bene per il popolo e quindi era popolare. Invece, quando doveva portare un messaggio non popolare, fugge dall'altra parte. E vediamo che lui è sceso a Giaffa, sceso al mare, sceso nella barca, sceso nelle parti più recondite della barca, sceso poi nel mare. Nel pesce, e come vedremo oggi, è sceso fino a Sheol. Abbiamo visto che il peccato è sempre una discesa. Quando pecchiamo, quando viviamo nel peccato, è come andare giù, 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 lontano dal Signore. E Giona, come abbiamo visto, è stato gettato nel mare. E cosa è successo alla tempesta? Tutto calmata, esatto. Abbiamo visto poi che i marinai hanno glorificato Dio. Fanno sacrifici, voti, e oggi vediamo quello che succede a Giona, ok? Quindi leggiamo versetto 1 di Giona 2. Ora l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Quindi notiamo che l'Eterno aveva preparato questo pesce. Non è un pesce che è arrivato così a caso. Ah, no, Dio l'ha preparato, l'ha mandato. Vediamo che è un grosso pesce, come dice il testo. E alcuni pensano che sia un pesce, altri pensano che sia una balena. Ovviamente dice pesce, però nella lingua ebraica non avevano una parola per balena, quindi poteva essere sia un grande pesce o una balena. Comunque ci sono anche diverse storie, come ho già menzionato la prima volta, di uomini che sono stati inghiottiti, appunto, da balene e sono sopravvissuti, ok? Anche se riconosciamo l'aspetto sovrannaturale di questa storia, è comunque possibile questa cosa. Quindi Dio manda questo pesce, Giona rimane dentro questo pesce 3 giorni e 3 notti. Chissà se c'è la pensione completa. Forse autogestione, non sappiamo, però 3 giorni, 3 notti. E questo di che cosa ci ricorda? Di Gesù. Gesù, esatto. Gesù lo vede esplicitamente come una prefigura della sua morte e la sua risurrezione. Infatti andiamo a vedere in Matteo 12. Matteo 12, versetto 39. Ma egli, cioè Gesù, rispondendo, disse loro: questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Chiaro? Cioè, vediamo che Gesù vede Giona e la sua storia proprio come la sua. Diverse cose sono simili. C'è una morte sacrificale. Giona è stato sacrificato per salvare gli altri, come Gesù è stato sacrificato per salvare gli altri. Una sepoltura che durava 3 giorni e 3 notti. Una risurrezione, vero? Vedremo alla fine del capitolo che Giona viene vomitato dal pesce, come Gesù è risorto. E vediamo che dopo tanti ricevono la salvezza. A Ninive si ravvedono e ricevono la salvezza, come Gesù dopo la sua risurrezione ha salvato tanti. Quindi lo vediamo proprio come una prefigura di Cristo Gesù e quello che ha fatto per noi. Allora, pensiamo un attimo a Giona. Noi sappiamo bene la fine della storia, però quante volte abbiamo sentito questa storia di Giona? Sappiamo che lui viene inghiottito, 3 giorni dopo viene vomitato, intanto lo conosciamo bene. Però Giona non sapeva la storia perché la stava vivendo, ok? E lui non è sicuro che Dio farà vomitare, lo farà vomitare da pesce. Non sapeva se sarebbe veramente sopravvissuto in questa situazione. Stato gettato come sacrificio. Di solito cosa succedono ai sacrifici? Muoiono e rimangono morti, ok? E quindi Giona si trova nel ventre di questo pesce, senza speranza, non sapendo se sarà ancora in vita. Ma vediamo cosa fa in versetto 2. Allora Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce. Quindi si trova là, cosa fa? Lui prega. Non può fare altro a questo punto. L'unica cosa che può fare è pregare, e cosa fa? Lui prega. Prima non pregava, vero? Perché stava scappando dal Signore, ma adesso prega. Giona avrebbe potuto pregare in qualsiasi momento, ma quando arriva a questo momento, quando non ha altre opzioni, lui prega. E tante volte è così pure per noi, nelle nostre crisi, vero? Tante volte le nostre crisi ci fanno pregare. E c'è un lato positivo in questo. La prima cosa è che tante volte le nostre crisi ci risvegliano, vero? Tante volte noi ci addormentiamo spiritualmente e Dio a volte manda una crisi per un po' scuoterci, in modo che ci svegliamo e che preghiamo. C'è anche il lato negativo, almeno nella mia vita, e penso che è vero forse anche per voi, e a volte aspettiamo proprio per le crisi prima di pregare, vero? Aspettiamo proprio di essere nei guai e poi preghiamo, quando possiamo pregare in qualsiasi momento. Il Signore sempre ci sente. Notate che Giona prega al suo Dio. Avete notato? Al suo Dio. Yahweh era sempre il suo Dio, anche se era lontano, anche se aveva peccato, anche se aveva proprio sbagliato alla grande, era sempre il suo Dio. Come Paolo scrive a Timoteo, se noi siamo infedeli, Dio rimane fedele. Amen. Questa è una verità molto importante per tutti noi. Adesso leggiamo la sua preghiera. Leggiamo tutto quanto da versetto 3 a 10. Nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed Egli mi ha risposto. Dal grembo dello Sheol ho gridato e Tu hai udito la mia voce. Mi hai gettato in un luogo profondo, nel cuore dei mari. La corrente mi ha circondato e tutti i tuoi flutti e le tue onde mi sono passati sopra. Allora ho detto, sono stato scacciato dalla tua presenza, eppure guarderò ancora verso il tuo santo tempio. Le acque mi hanno circondato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe si sono avvolte intorno al mio capo. Sono disceso fino alle fondamenta dei monti, la terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. Quando la mia anima veniva meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te, nel suo santo tempio. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia, ma io con voci di lode ti offrirò sacrifici e adempierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. Quindi ecco la preghiera di Giona. E chi conosce un po' della Bibbia nota subito che assomiglia ad un salmo. Qualcuno l'ha notato? Se leggiamo i salmi, leggiamo questo, infatti assomiglia tantissimo un salmo. Allora, non è un salmo intero che troviamo nel libro dei salmi, ma quasi ogni versetto contiene una frase o delle parole chiavi che vengono da altri salmi, ok? Ci sono almeno 18 salmi, più Isaia, Geremia, Lamentazioni, a cui questa preghiera di Giona fa riferimento, ok? Riferimenti incrociati. Non li leggiamo tutti quanti, vi indico qualcuno andando avanti, però vediamo che tanto di quello che Giona prega qua viene proprio dai salmi. E questo è bello, ok? Prima cosa, vediamo che la Bibbia è un unico libro, ok? Anche se è fatto di tanti libri, è un unico libro. E seconda cosa, vuol dire che Giona conosceva bene la parola di Dio, ok? Perché quando prega, cosa viene fuori? La parola di Dio. Lui aveva così tanta parola dentro di sé che veniva fuori. E anche in questo c'è il lato positivo. Quando noi abbiamo la mente saturata dalla parola di Dio, e verrà fuori, specialmente nelle nostre crisi. E questa è una cosa stimabile. Magari tutte le nostre preghiere potessero essere come questa preghiera di Giona, no? Proprio saturata della parola di Dio. Però c'è anche il lato negativo, ok? Nel caso di Giona, la sua mente era saturata, però le sue azioni, com'erano? Lui viveva in disubbidienza. E questo abbiamo toccato anche domenica scorsa. Aveva la mente saturata delle parole di Dio, conosceva molto bene la Bibbia, però fuggiva dalla chiamata e la presenza di Dio. E questa è una cosa pericolosa. Ci deve essere pure l'applicazione di quello che abbiamo nella mente. Vi leggo un versetto, non dovete girare lì, però secondo Timoteo 3, versetto 7, parlando di uomini empi alla fine dei tempi, le quali o i quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. E questo è un pericolo per tutti noi, di imparare sempre, imparare, 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 ma mai arrivare alla conoscenza della verità. E questo è un po' come Giona. Cioè lui prega e vengono fuori versetti, 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 però è un profeta in ribellione. E quindi c'è una grande contraddizione. Che Dio ci dia la grazia, che ci salva da noi stessi, in modo che non impariamo sempre senza mai arrivare alla conoscenza della verità. Amen. Allora, versetto 3 dice: nella mia sventura ho gridato all'Eterno ed egli mi ha risposto. Dal grembo dello Sheol ho gridato e tu hai udito la mia voce. Se state facendo appunti, qui è molto simile a Salmo 18, versetto 5-6. Giona comincia con questa bellissima verità, che lui ha gridato a Dio nella sua difficoltà e Dio ha risposto lui. Le due righe comunicano più o meno la stessa cosa. Dio non era sordo, non era incapace, non era indifferente, lui sente, riceve la preghiera di Giona e risponde. E sapete che pure è vero per noi? Sapete che Dio non è sordo, Dio non è incapace, Dio non è indifferente, lui ci sente. Possiamo sempre gridare a lui e lui ci sente anche al nostro peggio. E facciamo bene non dimenticare mai questa verità. E vediamo che Dio l'ha risposto, Dio ha dato una risposta a Giona. E sapete che Dio dà sempre una risposta alle nostre preghiere? Questo l'ho detto già altre volte. A volte sì, a volte Dio dice no, e questo non ci piace tanto. E a volte Dio dice, aspetta, esatto, non ancora. Però Dio ci risponde sempre. Ed io direi che c'è un unico momento quando Dio non ci dà una risposta. E adesso vi spiego quello che voglio dire. Quando noi abbiamo già la risposta che ci serve. A volte siamo, Dio, cioè preghiamo a Dio, Dio rispondimi, dovrei peccare o no? Secondo voi Dio vi darà una risposta a questa preghiera? Non serve, tu sai già la risposta. Dio, dovrei perdonare quella persona o no? Insomma, sai già quello che devi fare. In realtà, tante volte cerchiamo scuse per continuare nel peccato, ok? Ma se noi sappiamo già la risposta, insomma, Dio sa già che lo sappiamo. Comunque, adesso andiamo avanti, vediamo la parola Sheol. Velocemente voglio spiegarvi questa parola. La parola Sheol, l'avete notato? Praticamente vuol dire il soggiorno dei morti, ok? O il luogo dei morti. È un termine generale che racchiude tutti i morti, ok? I giusti e gli ingiusti. Per esempio, in Salmo 9 dice che gli empi scendono a Sheol, ma in Salmo 16 dice che il re Davide, un uomo giusto, scende a Sheol, ok? Quindi tutti i morti vanno a Sheol. E l'Antico Testamento ne parla spesso, specialmente in Giobbe, Salmi, Proverbi, Isaia. E quando uno muore, va a Sheol. Non c'è tempo stamattina, ma anche nel Nuovo Testamento usa la parola Hades per significare la stessa cosa. Però comunque, Sheol è il luogo dei morti. E quindi forse uno si chieda, Giona allora è veramente morto? Se lui è sceso al luogo dei morti, vuol dire che lui è morto nel ventre del pesce? È una bella domanda. Il testo però non dice mai che è morto, non dice che è mai morto, e anche diverse volte la Bibbia usa Sheol in modo poetico per descrivere proprio un luogo molto buio, molto lontano dal Signore. Quindi sembrerebbe che Giona lo usa in questa maniera, ma anche se non è morto proprio fisicamente, ormai era là, era arrivato al suo momento, e se non per le misericordie di Dio sarebbe morto, ok? Bene, adesso versetto 4, andiamo avanti. Mi hai gettato in un luogo profondo, nel cuore dei mari. La corrente mi ha circondato e tutti i tuoi flutti e le tue onde mi sono passati sopra. Allora ho detto, sono stato scacciato dalla tua presenza, eppure guarderò ancora verso il tuo santo tempio. Quindi parla del mare, onde, flutti, correnti, ok? Il mare è visto fin dall'inizio della Bibbia di un luogo di tenebre e confusione, ma Giona ne viene salvato. Io ho notato due cose che non avevo mai notato in questa preghiera. In versetto 4, Giona, parlando a Dio, dice, tu mi hai gettato in luogo profondo. E poi in versetto 5, Giona dice, io sono stato scacciato dalla tua presenza. E io meditavo un po' su questa cosa. Dio ha gettato Giona nel mare? No, i marinai l'hanno fatto perché Giona gli aveva detto buttatemi nel mare. Giona è stato scacciato dalla presenza del Signore? Lui ha fuggito dalla presenza del Signore. E c'è una grande differenza tra queste due cose. Una cosa se il Signore ti scaccia fuori, un'altra cosa se tu decidi di andare. E può quasi sembrare che Giona stia dando la colpa a Dio per questa cosa. Tu mi hai gettato, io sono stato scacciato. È quasi come se Giona si vedesse come una vittima di cose esterne. I miei problemi sono là fuori, io sono stato scacciato, tu mi hai gettato e adesso mi trovo in questo problema. Però in realtà la colpa era sua. È lui che ha deciso di fuggire, è lui che ha detto ai marinai di buttarlo nel mare. C'è un grande avvertimento per noi, non dobbiamo dare la colpa a Dio quando la colpa è nostra. E quante volte cerchiamo fattori esterni su cui gettare la nostra colpa piuttosto che prendere la responsabilità per i nostri propri peccati. Specialmente quando in realtà siamo stati noi a creare le nostre brutte circostanze. Dobbiamo prendere la responsabilità del nostro peccato. Ed io voglio ammettere che la trauma esiste. Okay? Possiamo avere ferite dal passato e non dobbiamo sentirci colpevoli per quello che gli altri hanno fatto a noi, ok? Non mi fraintendete, queste cose sono vere, non ci rendono colpevoli, ma non siamo semplicemente un insieme di mali subiti, ok? Abbiamo anche un libero arbitrio e Dio ci ha dato la capacità di scegliere, e quando scegliamo il peccato è colpa nostra, è colpa nostra. E avendo una, diciamo, scusa esterna, non sistemerà mai il vero problema. Se tu bevi veleno, ti puoi mettere un bel gesso sul piede, vero? Ti metti anche un bel gesso su tutto il corpo, ma risolverà il problema del veleno che tu hai ingerito? No, no. E dare la colpa a cose esterne per cose che sono in realtà colpa nostra. È come mettere un gesso quando abbiamo ingerito il veleno, non fa niente. Dobbiamo invece confessare il nostro peccato e solo Lui ci può guarire. Quindi Giona cosa dice? Tu mi hai gettato, sono stato scacciato. Cosa ha detto invece il re Davide? Abbi pietà di me, oh Dio. Ho peccato contro di te, contro te solo. Okay? Ecco come dobbiamo rispondere quando sbagliamo, quando pecchiamo. Non cercare cose esterne, ma capire che insomma anche noi siamo responsabili. Versetto 6. Le acque mi hanno circondato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe si sono avvolte intorno al mio capo, sono disceso fino alle fondamenta dei monti, la terra chiuse le sue sbarre dietro a me per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o eterno mio Dio. Quindi Giona si sente proprio perso. Ecco dove ci porta il peccato: abisso, tra le alghe, le sbarre della terra, in una fossa. Il peccato ci porta sempre giù. Però avete notato alla fine del versetto 7? Tu mi hai fatto risalire. E qui vediamo la risurrezione, proprio come Gesù. Giona aveva peccato, è stato inghiottito, però c'è una risalita. E anche questa è una figura della risurrezione di Cristo, a cui partecipiamo anche noi. Giona aveva ancora tanti problemi, come vedremo nelle domeniche prossime, però lui ha gridato al Signore, e il Signore l'ha ascoltato e l'ha fatto risalire in vita. E non siamo tutti quanti grati per questo, che anche quando noi abbiamo, non abbiamo ancora capito tutto, quando non abbiamo ancora sistemato tutto, se gridiamo al Signore, Lui ci ascolta. Mi viene in mente Lamentazioni 3, è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Possiamo tutti dire amen stamattina? Gloria a Dio. Versetto 8, quando la mia anima veniva meno dentro di me, mi sono ricordato dell'Eterno e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo santo tempio. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Notiamo il tempio. Avete notato? Già la seconda volta che Giona si rivolge verso il tempio di Dio. Lui è sceso giù, 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 ok? Ma adesso guarda verso il tempio. Il tempio era sempre su. Come sapete, nella Bibbia, quando parla di Gerusalemme, si dice sempre che uno sale a Gerusalemme, perché là c'era anche il tempio. Quindi anche il tempio si sale sempre. Quindi lui è sceso, però guarda su al tempio dove c'era la presenza di Dio. Aveva fuggito, ma adesso ci ritorna. Poi notate quello che dice. Seguire, dov'è? Versetto 9. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Allora, Giona stesso aveva seguito queste vanità bugiarde e l'hanno insomma portato lontano. Lui ha sperimentato in prima persona che quando rigettiamo Dio subiamo le conseguenze. Come abbiamo anche visto con Donovan mercoledì in Proverbi 8, chi pecca contro di me fa male a se stesso. Proverbi 8:36. Però notiamo una cosa. Giona non dice io che ho riguardato alle vanità bugiarde, eccetera, eccetera. Lui cosa dice? Quelli, loro. Giona non parla in prima persona, anche se in altre parti di questa preghiera lo fa. Lui dice quelli. Quante volte troviamo difficoltà nell'ammettere il nostro proprio peccato e lo troviamo facile ad ammettere il peccato degli altri? Quelli là, cioè loro stanno sbagliando, lo vedo chiaramente. Quando noi tante volte facciamo la stessa cosa o peggio, E penso che questo sia proprio un tema principale di questo libro. Giona vede il peccato degli altri. Infatti conoscevo così bene il peccato dei Nineviti che ha detto io non ci voglio andare, perché poi si ravvedono e Dio avrà compassione su di loro. Conosceva bene il peccato degli altri, ma era completamente cieco al suo peccato. Un po' come quella pagliuzza, no? Nell'occhio del fratello, quando nel nostro occhio, che c'è? C'è una trave intera. Giriamo lì, Matteo 7, versetto 3. Matteo 7, 3. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. E questo descrive benissimo la tendenza che Giona aveva, vero? Vedere sempre le pagliuzze negli occhi degli altri, ok? Però essere completamente cieco al suo peccato, che in tanti aspetti era molto peggio rispetto ai peccati degli altri. E qua dobbiamo poi non soltanto capire che Giona l'ha fatto, perché sennò poi facciamo la stessa cosa, anche noi siamo suscettibili a questa stessa cosa. Tendiamo a vedere benissimo il peccato degli altri, o no? Ma tendiamo di essere proprio ciechi al nostro proprio peccato. Forse usiamo proprio quelle parole di Giona, ma quelli là, loro, gli altri. Però questo vi dico, e vi dico in prima persona, la tua pagliuzza è di minima importanza rispetto alla mia trave. Amen. E lo possiamo tutti dire. La tua pagliuzza è di minima importanza rispetto alla trave che c'è nel mio occhio. E penso che questa sia una sfida per tutti noi. Prima di andare agli altri, prima di giudicare, prima di vedere, dobbiamo capire, ok Signore, cosa c'è nel mio occhio che mi ostacola anche la vista, quindi anche se volessimo aiutare non potrei perché gli sbatto in testa con la trave che ho nell'occhio. Cioè, avete capito? Facciamo bene prestare attenzione qua e guardare prima noi stessi e dopo guardiamo agli altri, perché dice che possiamo aiutare il nostro fratello, possiamo farlo, ok? Però soltanto dopo aver sistemato quello che c'è nei nostri occhi. E poi versetto 10. Ma io con voci di lode ti offrirò sacrifici e adempierò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. Quindi Giona dice, io loderò il Signore. Questi sacrifici e voti erano modi in cui lui poteva esprimere la sua gratitudine al Signore. Non è la prima volta che vediamo sacrifici e voti in questa storia. Chi ha fatto sacrifici e chi ha fatto voti già in questa storia? I marinai, esatto, in capitolo 1, versetto 16, dice che i marinai ebbero tanto timore di Dio e offrirono sacrifici e fecero voti. Quindi anche qui è tutto sotto sopra. I marinai pagani offrono sacrifici e voti a Yahweh prima del profeta di Yahweh. Tutto sotto sopra. E poi finisci con un'affermazione, la salvezza appartiene all'Eterno. La salvezza appartiene a Yahweh, il Signore. Ed è vero, solo Dio può salvarci dalla morte. Chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. E come vedremo, Giona non morirà nel pesce, Dio lo salverà. E penso che possiamo tutti dire che Giona, insomma, apprezza anche questa salvezza. Era, insomma, in un pesce, ha pregato e il Signore l'ha liberato. E penso che è molto simile a quello che il Signore fa per ognuno di noi. Noi abbiamo gridato a Lui e Lui ci ha salvato. Adesso leggiamo l'ultimo versetto, versetto 11. Allora l'Eterno parlò al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto. Quindi l'Eterno parla, notate che dice al pesce, non dice parla col pesce, perché alcuni dicono ma questo è strano, Dio che fa due chiacchiere con il pesce, no. Dio che ha creato tutto l'universo con la sua parola, usa la stessa parola potente per dirigere il grosso pesce, siamo chiari? Come abbiamo visto la settimana scorsa, tutto ubbidisce Dio. Il pesce, il vento, il mare, il verme, la pianta, tutto quanto, tranne Giona, ok? Piccolo dettaglio, se no tutto ubbidisce Dio. Ma vediamo che dopo la sua disubbidienza Giona prega e Dio ascolta. E questo è ciò che Dio ha sempre voluto. Dio ha sempre voluto un ravvedimento nel cuore di Giona. Per quello che ha mandato la tempesta, per quello che ha mandato il pesce, Dio voleva che Giona si ravvedesse. La tempesta, il pesce, erano solo modi che lui ha usato per compiere questo proposito. Abbiamo visto prima che Gesù vedeva Giona come una prefigura di se stesso, continua. Dopo 3 giorni e notti nel pesce, Giona ne esce fuori e Gesù, dopo 3 giorni, 3 notti, nella tomba, esce in nuova vita. Questo parla proprio della risurrezione di Cristo. E adesso, per chiudere, vogliamo riflettere un po' su questa storia. E abbiamo solo fatto 2 capitoli, quindi la metà di questo capitolo, ma possiamo già tutti quanti dire che Giona è un personaggio abbastanza complicato. Ci siamo? Lui è una persona abbastanza complicata. Aspettate il capitolo 4 e vedrete che lui è proprio più complicato di quello che immaginavi, ok? Lui ha tanti problemi. Da una parte si ravvede, dall'altra parte, mentre si ravvede, punta ancora il dito. Insomma, alcuni si chiedono se si è veramente ravveduto, perché c'erano ancora problemi nel suo cuore. Allora, se il Signore l'ha risorto, lui si è ravveduto. Però il testo è chiaro, Giona è molto complicato, ha tanti problemi. E questo può essere difficile a capire, però di nuovo, se invece di puntare il dito agli altri, se ci rivolgiamo a noi stessi, non siamo anche noi, tante volte, come Giona, complicati, problemi simili, non siamo anche noi a volte proprio contraddizioni viventi, che da una parte benediciamo Dio, dall'altra parte malediciamo chi è fatto nel suo immagine. E questo non è una scusa per peccare, io vi dico che più vivo, meno pecco, questo ve lo dico in sincerità, ma più vivo e meno pecco, più mi rendo conto di quanto io sia veramente peccatore. Quindi sono ancora più consapevole di quanto io sia un peccatore. E quindi vogliamo chiederci, qual è la soluzione per noi contraddizioni viventi, che a volte siamo come Giona, che ci rivediamo da una parte ma continuiamo nel peccato dall'altra? Penso che facciamo bene chiederci che cosa ci porta al ravvedimento, ok? Come possiamo avere cuori malleabili, non duri, ma cuori malleabili davanti a Dio. E voglio leggervi 2 versetti, ok? E così finiamo. Giacomo 1:20. Giacomo 1:20. Beh, anche versetto 19, che sono collegati. Perciò, fratelli miei, carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento ad ira. Poi versetto 20, notiamo bene, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Vogliamo vero ravvedimento? L'ira di Dio non porta il vero ravvedimento. Sia verso gli altri, o anche verso noi stessi, ok? Non funziona. Cosa diceva sempre Craig? Carne contro carne, cosa fa? Qualcuno si ricorda? Hamburger, esatto. Ok? Carne contro carne, non fa altro che male. Questo non esclude la disciplina di Dio come ha fatto a Giona, ma c'è una grande differenza tra la disciplina di Dio e la mia ira. E la mia ira non può produrre la giustizia di Dio. Adesso leggiamo, quindi questo è forse il brutto esempio, o quello che non dobbiamo fare, leggiamo Romani 2:4. Di nuovo, considerando come possiamo avere una vera trasformazione nei nostri cuori. Ovvero disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Amen. Cosa ci porta al ravvedimento? L'ira di Dio, l'ira mia? No, la bontà di Dio ci spinge al ravvedimento. Non è la mia ira verso me stesso, non è la tua ira verso me che mi guarisce, è la bontà di Dio nei miei confronti che mi trasforma. Sapete che noi cantiamo sempre, Dio è buono, vero? Però sappiamo che Dio è veramente buono. Cioè che quando pecchiamo, il Dio a cui torniamo ci aspetta, con braccia aperte. Mi è piaciuto tantissimo quello che Brian ha detto qualche settimana fa. L'unica volta in tutta la Bibbia quando Dio si affretta è per accogliere il figlio prodigo che si era pentito. E questo è il Dio a cui torniamo quando ci ravvediamo. La bontà di Dio ci spinge al ravvedimento. Vi do un esempio un po' buffo e poi concludiamo con un canto. Avete mai pulito un freezer? Un congelatore. Sì? Allora, nella scuola biblica vivevamo nell'appartamento e alla fine di ogni semestre, quando gli studenti andavano via, dovevamo fare le pulizie, ok? E potete immaginare che nel giro di 3 mesi tanto ghiaccio si forma all'interno del congelatore. Succede anche a voi? Tanta umidità, insomma, ok. Quindi tu sei là con questo freezer e questo blocco di ghiaccio, spesso 5 centimetri, e devi in qualche modo togliere questo ghiaccio per pulire il freezer. Qualcuno forse mi capisce, cioè ha sperimentato la stessa cosa. Allora, io all'inizio cosa facevo? Prendevo un grande coltello, qualcosa, aprivo e dopo 5 secondi, pam, 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 ero là a sbattere cercando di togliere questo ghiaccio. Ok, e dopo 1 o 2 volte ho capito che non funziona. Non funziona e c'è anche il rischio che faccio danni al frigo. Ok? Poi ho imparato e comunque gli studenti nuovi che venivano facevano la stessa cosa che ho fatto io, ho detto no, no, no. Qual era invece la soluzione? Tanto togli tutto, stacchi dalla spina, porti anche fuori nel balcone, sotto il sole, si scioglie subito e poi basta che prendi una spugna, tiri via l'acqua, sì, insomma, pulisci, però insomma, molto meno fatica, ok? Ve lo dico per esperienza. E sapete che quando sbattiamo è come se usassimo l'ira di Dio? Dio mi... Non funziona e fa più danni che bene. Invece la bontà di Dio è come quel sole che fa sciogliere tutto, ok? Che pulisce tutto, che purifica tutto. Mi seguite? È proprio così la bontà di Dio. Quindi che Dio ci spinge verso il ravvedimento con la sua bontà. Amen.